Gaza, l'esercito israeliano intensifica gli attacchi su Gaza City mentre lo Stato Maggiore approva le linee guida del piano Netanyahu per prendere la città. 24 ore sono più di 120 palestinesi uccisi, altri 8 sono morti di sete e di fame. Zelensky a Berlino con il cancelliere tedesco Merz, alle 14 l'incontro virtuale con Trump, i leader europei e quelli della NATO per cercare di far sentire la voce dell'Ucraina, prima del vertice in Alaska, a cui Kiev non è stata invitata. La Spagna va a fuoco, 3 persone sono morte e più di 6.000 sono state evacuate in tutto il paese, dove sono attivi almeno 14 incendi, a nord e a nord-ovest, le regioni più colpite. Ex Ilva, sindacati e associazioni di Taranto bocciano l'intesa firmata da Ministero ed enti locali, un primo passo per la decarbonizzazione voluta dal governo, ma tempi e modi della riconversione ecologica restano indefiniti, se ne riparlerà dopo il 15 settembre. minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. L'esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti su Gaza City negli ultimi giorni, delle operazioni che sembrano preannunciare l'inizio dell'operazione di terra decisa dal primo ministro israeliano Netanyahu. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunta in studio Luisa Nannipieri.
Grazie Luca. Sì, per ora non si parla ancora di tempistiche precise, non si sa quando verrà applicato il piano israeliano per prendere il controllo di Gaza City, ma possiamo dire che questa mattina il capo dell'esercito, Eyal Zamir, ha approvato le linee generali e il concetto centrale del piano. Nonostante l'opposizione dei militari che era emersa nei giorni scorsi e anche in piazza con delle manifestazioni di veterani dell'esercito, di fatto Zamir ha quindi confermato che i soldati sono pronti a cercare di prendere il controllo di Gaza City e dei campi di rifugiati nella zona in cui vive circa 1 milione di persone. Come dicevi, i bombardamenti sulla città si sono intensificati e questo nonostante siano ripresi dei colloqui indiretti con Hamas in Egitto. Il Cairo ha fatto anche sapere che intende invitare una squadra negoziale israeliana nei prossimi giorni e nonostante il segretario di Stato americano Rubio abbia contattato il suo omologo in Arabia Saudita per parlare di Gaza, lasciando pensare che anche su quel fronte forse si stia muovendo qualcosa. Nelle ultime 24 ore però nella striscia sono morte più di 120 persone, 40 sono state uccise nella sola mattinata di oggi e di queste una ventina erano a Gaza City. Tra di loro ci sono anche 5 bambini che sono stati colpiti da una bomba che è caduta sulla loro tenda nel sud della città e le autorità sanitarie hanno anche precisato che nelle ultime 24 ore 8 persone, di cui 3 bambini, sono morte di sete e di fame.
Grazie Luisa. L'Egitto ha confermato di aver fatto entrare nella striscia di Gaza 300 camion carichi di aiuti ieri, ma anche contando gli aiuti paracadutati parliamo di quantità che non bastano minimamente a coprire i bisogni della popolazione palestinese. Oltre alla mancanza cronica di cibo, è ormai anche l'assenza di medicine a rendere impossibile il lavoro degli operatori sanitari e umanitari. Alessandro Migliorati coordina le attività di emergency a Gaza. Sentiamo.
Purtroppo, come sappiamo, gli aiuti hanno subito un blocco totale di 3 mesi e sono ripresi a singhiozzo da qualche mese, ma non abbiamo una vera e propria catena di approvvigionamento. Siamo in attesa di ossigeno che non arriva, non entra, e quindi non abbiamo la possibilità di stabilizzare un paziente da trauma, da bombardamento. Quindi noi ci inseriamo appunto in tutto quello che è legato più alle condizioni di vita. Ti parlavo di malnutrizione poco fa, ma anche con l'arrivo alla Gaza Humanitarian Foundation sono aumentati tantissimo anche da noi, appunto proiettili da rimbalzo, lancio di granate, schiacciamenti dovuti all'accalcamento che avviene durante la distribuzione di questo cibo, e quindi il pronto soccorso è sempre pieno di persone con qualunque tipo di ferita. Poi la cosa che sicuramente sta procurando più danno è il fatto di vivere in tenda a 40 gradi con un'umidità del 70-80% senza nessun tipo di trattamento igienico, perché anche questo non viene fatto entrare, e questa cosa ha delle conseguenze devastanti sulle condizioni di una popolazione. Ha respinto veramente indietro la storia di 100 anni. Noi in Europa abbiamo iniziato a crescere demograficamente anche grazie all'introduzione banalmente del lavaggio delle mani, che è una cosa che rappresenta una svolta nella storia della medicina, e qua questa cosa è stata eliminata e ha conseguenze per 2 milioni di persone che vivono in 89 km quadrati devastanti.
L'Unione Europea sta cercando di sabotare gli sforzi di pace della Russia e degli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri di Mosca, che giudica insignificanti le consultazioni tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader europei e Donald Trump, previste per oggi. Zelensky è appena arrivato a Berlino, da dove alle 14, insieme al cancelliere tedesco Merz, parteciperà a una videoconferenza per cercare di far sentire la sua voce prima del vertice di Ferragosto in Alaska tra Russia e Stati Uniti, a cui non è stato invitato. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore, Sabato Angeri.
Zelensky sta provando il tutto per evitare che l'incontro di venerdì tra Trump e Putin si trasformi nella pietra tombale delle aspirazioni ucraine per la tregua. Oltre a ribadire che bisogna definire posizioni che non consentano alla Russia di ingannare ancora una volta il mondo, il presidente ucraino ha chiamato a raccolta tutti gli alleati per il summit di oggi, che si riunirà in videoconferenza con Trump, il suo vice J.D. Vance, il segretario generale della NATO Mark Rutte, i vertici dell'UE e i leader dei principali paesi del vecchio continente. Gli europei a Kiev vogliono provare a convincere Washington che non si può scendere a compromessi con la Russia, perlomeno non ai compromessi che sono emersi in questi giorni, ovvero la cessione dell'intero Donbass al Cremlino, nonostante sul campo gli ucraini ne controllino ancora il 30%. Probabilmente da Kiev comunicheranno a Trump che sono favorevoli a un congelamento delle attuali linee del fronte, diversamente da quanto avevano dichiarato nei mesi scorsi, a condizione di avere chiare garanzie di sicurezza e continue forniture di armamenti. Ma in attesa del vertice in Alaska, lo Stato Maggiore russo ha evidentemente emanato l'ordine di avanzare in massa a ogni costo. Nell'area di Dobropilia, vicino a Pokrovsk, i russi sarebbero riusciti a penetrare con un blitz di circa 10 chilometri. Si tratta di posizioni non consolidate, ma l'intenzione di mettere pressione ai difensori in vista dell'apertura delle trattative è evidente.
In Spagna ci sono attualmente almeno 14 incendi attivi in tutto il paese che hanno già fatto 3 vittime nella regione di León e vicino a Madrid. Tra di loro anche un volontario intervenuto per spegnere le fiamme. Le autorità hanno evacuato più di 6.000 persone nelle ultime ore. Le regioni più colpite sono la Galizia, la Castiglia-León, l'Estremadura, nel nord-ovest e nell'ovest del paese. Diversi focolai sono stati segnalati anche a sud, in Andalusia. In questi giorni le temperature hanno superato i 45 gradi in 3 regioni spagnole e anche le temperature medie non sono mai state così alte almeno dal 1950. Secondo l'Agenzia Statale di Meteorologia Iberica non ci sono precedenti di un agosto così caldo, vi si avvicina solo lo stesso periodo del 2003. E veniamo in Italia con sindacati e associazioni ecologiste di Taranto che hanno criticato l'intesa firmata ieri sera dal governo e dagli enti locali sull'ex Ilva. Alla fine anche il comune, che finora si era opposto, ha sottoscritto un documento per la decarbonizzazione dell'acciaieria insieme alla regione Puglia, alle aziende e al governo riuniti al Ministero delle Imprese. L'intesa però non è l'accordo di programma promesso alla vigilia, non entra nel merito delle questioni cruciali, non indica né tempi né modi per il passaggio alla produzione con forni elettrici. Le parti si riuniranno nuovamente dopo il 15 settembre. Le organizzazioni sindacali hanno commentato che il documento firmato non dà nessuna tutela, nessuna certezza per i lavoratori e le comunità interessate. Loris Scarpa è coordinatore nazionale siderurgia della FIOM CGIL.
Ma noi siamo stati chiarissimi rispetto alla negatività di questa intesa, in quanto apre scenari che assolutamente noi avevamo da tempo contrastato. Apre l'ipotesi dello spezzatino, si intende la divisione dei vari stabilimenti in diverse realtà, e questo secondo noi è un percorso assolutamente non accettabile, in quanto avrebbe un impatto occupazionale e un impatto industriale che metterebbe in discussione la stessa capacità produttiva dell'azienda. E poi il polo del DRI, il fatto che dal punto di vista occupazionale il DRI si faccia a Taranto serve anche a sopperire agli effetti del piano di decarbonizzazione. Questi sono gli aspetti che noi avevamo detto assolutamente. Adesso con le altre organizzazioni sindacali valuteremo le iniziative da prendere. Noi continuiamo a chiedere una svolta in questa vicenda, e l'unica svolta per noi che può arrivare è con un impegno diretto dello Stato, per cui passare dall'amministrazione straordinaria a una fase a capitale pubblico e privato che possa mettere in piedi l'azienda. Questo è il percorso che noi chiediamo che venga fatto il prima possibile.
Da una parte il governo parla di decarbonizzare, dall'altra invece lo scorso luglio ha approvato l'autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, per prorogare di altri 12 anni la produzione dell'ex Ilva con i vecchi forni. Le associazioni del territorio hanno annunciato un ricorso al TAR contro questa approvazione. Massimo Ruggeri è presidente dell'associazione Giustizia per Taranto.
Sta ripristinando la fabbrica come se fosse all'inizio degli anni 60 quando partì. Quindi sta autorizzando 3 altiforni ad andare a produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio a carbone, quindi sostanzialmente sta riportando indietro le lancette delle fabbriche novecentesche, quindi sta ripristinando fondamentalmente il carbone mentre tutto il mondo lascia i combustibili fossili per andare su altre fonti energetiche. Qui si sta facendo l'esatto contrario, c'è una restaurazione totale. Questo perché evidentemente non ci sono impianti nuovi e c'è soltanto la possibilità, tutta da verificare anche questa, di recuperare quegli altiforni vecchissimi che sono ancora lì e che sono tra l'altro pericolosi non solo dal punto di vista ambientale e sanitario, ma anche per la stessa sicurezza dei lavoratori. Quindi siamo contro questa restaurazione che ci pare addirittura assurdo proporre, e invece a Taranto siamo a questo livello qui.
A Marina di Massa, in Toscana, nella notte un motociclista 48enne è morto dopo non essersi fermato all'alta di una pattuglia dei carabinieri ed essere scappato sul lungomare. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo non si è fermato al posto di controllo stradale a Forte dei Marmi, c'è stato un inseguimento di alcuni chilometri. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe sbattuto contro un palo. L'impatto gli ha causato un arresto cardiaco, portato d'urgenza al pronto soccorso di Massa. I medici hanno dichiarato il decesso. Caso urbanistica a Milano, la procura dice che le nuove chat depositate ieri tra l'ex assessore Tancredi, il direttore generale del Comune di Milano, e il potente costruttore Manfredi Catella confermano l'asservimento del pubblico agli interessi privati. Domani ci sarà l'udienza del Tribunale del Riesame che discuterà i ricorsi di Tancredi e dell'ex presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano Marinoni contro gli arresti domiciliari. Ieri lo stesso Tribunale ha deciso di rimettere in libertà i primi 2 arrestati. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore Andrea Siravo.
Sull'urbanistica la Procura di Milano sbatte contro il Tribunale del Riesame che ha annullato ieri gli arresti per l'immobiliarista e patron di Bluestone Andrea Bezziccheri, che ha lasciato San Vittore dopo 12 giorni, e dell'architetto ed ex componente della Commissione Paesaggio Alessandro Scandurra, uscito dai domiciliari. Sono state invece rinviate domani le udienze per l'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi e l'allora presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni, uno slittamento chiesto dalle loro difese per studiare i nuovi atti depositati dai PM, come le chat trovate nei cellulari degli indagati nelle perquisizioni di metà luglio, scambi di messaggi tra Tancredi e re del mattone Manfredi Catella e di quest'ultimo con il direttore generale di Palazzo Marino Cristian Malangone. In una chat con tutti e 3 del mazzo 2024 Tancredi scrive a Catella: ma mi confermi assessore? Risponde Catella: voi siete i best ever, i migliori di sempre, se volete vi faccio da segretario. Commenta Malangone: me lo tatuo sulla schiena. Per i PM Tancredi è consapevole del fatto che grazie alla sua azione gli interessi di Coima vengono massimizzati, tant'è che ironizza su una sua riconferma da parte di Catella come se fosse il sindaco di Milano. C'è poi, come anticipato da Repubblica, la chat di Catella con Beppe Sala. Parlando del progetto sul Pirellino, il fondatore di Coima si lamenta con il sindaco per l'inserimento della quota di edilizia sociale, una decisione che per Catella è la dimostrazione di Palazzo Marino di un atteggiamento incomprensibilmente ostile rispetto all'impegno e al lavoro che stiamo dedicando per raggiungere risultati attenti e sensibili a contribuire all'interesse della città. Ba e super ba.
Non hanno ricevuto lo stipendio degli ultimi 3 mesi, da più di un anno e mezzo vivono una crisi aziendale che sembra non avere fine. Stamattina a Cologno Monzese, vicino a Milano, i lavoratori e le lavoratrici della SIAE Microelettronica hanno fatto un presidio di protesta. La loro azienda è una realtà storica, proprietà della famiglia Mascetti, circa 800 dipendenti, produce ponti radio per le connessioni internet. Un settore considerato strategico, ma i tavoli di crisi aperti con le istituzioni non stanno dando risultati. Giorgio Pontarollo della FIOM di Milano.
I lavoratori e le lavoratrici hanno ricevuto il saldo della mensilità di aprile solo 2 giorni fa. Quindi abbiamo deciso di tenere alta l'attenzione sulla nostra avvertenza, e farlo nei pressi di Ferragosto è per noi significativo. Mentre qualcun altro è in ferie a godersi le meritate vacanze, chi onestamente lavora non è in grado di potersele permettere perché i signori Mascetti non pagano loro lo stipendio. Da tempo è aperto un tavolo di crisi istituzionale, Paradossalmente quella di CIA è un'avvertenza che offre opportunità alla buona politica, per la possibilità di mettere in campo politiche industriali, governative, per garantire il ruolo dello Stato. Tutto questo purtroppo non sta avvenendo, non ci sono avanzamenti rispetto per esempio all'ingresso di Invitalia nella composizione societaria, e l'unica cosa che sappiamo e che è nota è che è stato manifestato l'interesse ad acquistare il gruppo da parte di alcuni fondi. Questo non è possibile purtroppo per anche un atteggiamento assolutamente irresponsabile da parte di una proprietà che non decide cosa fare, e siamo quindi nell'incertezza totale. Per noi è importante con urgenza avere chiarezza sulle prospettive industriali e sulla continuità aziendale, e soprattutto con estrema urgenza sul pagamento degli stipendi.
Luisa Nannipieri e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 12:46 minuti, le notizie tornano alle 15:30. Grazie per l'ascolto e buona giornata.